TAC. Cronache e fatti sotto l'occhio del reporter.
Allora, torniamo in studio e saluto un gradito ritorno, quello di Erika Pontini, che è ormai nostra abituale con noi il martedì. Erika, buongiorno, vicecapo da responsabile della redazione Umbra della Nazione. Andiamo velocemente sulle prime pagine questa mattina. Mi fai compagnia insieme a me, facciamo una formula un po' diversa, io e te. Allora, Messaggero, bus e treni solo in sicurezza, Palazzo Nonini sceglie la linea della prudenza e non segue le iniziative dei governatori del nord. Questa è l'apertura del Messaggero questa mattina. E poi, morto in albergo a 30 anni, la madre in procura, questo è il giallo di Perugia, così lo definisce il Messaggero. Queste sono le due notizie principali che questa mattina trovate appunto sul Messaggero edizione Umbria. Velocemente, Corriere dell'Umbria, migranti, i sindaci, che dicono i sindaci umbri, dice in questa apertura di pagina del Corriere dell'Umbria, i sindaci umbri che dicono governo inadeguato dopo la fuga dai centri di accoglienza, Latini e Romizzi attaccano l'esecutivo e chiedono un cambio di passo. E poi Gallipoli, si indaga per violenza sessuale su una ventenne perugina, ragazza soccorsa fuori dal locale, forti dolori al basso ventre e vuoto di memoria. Andiamo sul tuo giornale ora velocemente, e l'apertura è su questa ventenne perugina in vacanza a Gallipoli che chiama i carabinieri, fa un racconto shock e scattano le indagini. Sono stata strupata in discoteca, dice questa ragazza. Erika, qual è il punto su questa situazione che, insomma, poi l'ho visto, abbiamo letto anche quotidiani online, un po' una delle notizie che vengono riportate. Voi giustamente gli avete dato un risalto abbastanza importante. Com'è la situazione su questa denuncia?
La situazione è la prima verifica fatta in ospedale, dove la ragazza è stata portata dai carabinieri. La ragazza ha chiamato i carabinieri, sono intervenuti a Gallipoli, lei è in vacanza con alcune amiche. Le prime verifiche dei medici sono negative in termini di lesioni, sì. Questo però non può non significare che non sia avvenuta una violenza sessuale, tanto che sono in attesa gli investigatori delle analisi fatte sul sangue della ragazza, sia per quanto riguarda l'assunzione di alcol che l'assunzione di droghe, anche certo, involontaria ovviamente, perché la ragazza ha spiegato di non ricordare minimamente cosa è accaduto nei momenti precedenti, quindi nemmeno si è incontrato con chi si può essere allontanata. E questo, da un primo racconto, può anche far pensare che le possa essere stata data della sostanza stupefacente a sua insaputa e che quindi abbia poi rimosso quello, certo, che è accaduto. Pensiamo alla famosa droga dello stupro. Certo. Adesso non andiamo troppo avanti, non è ancora detto che sia andata così, ma è una sicuramente delle possibilità che stanno vagliando i carabinieri.
Ventenne perugina, Erika, ventenne perugina, stiamo parlando di una ventenne perugina appunto.
E che poi riporta, insomma, alla memoria quello che è accaduto da qualche settimana a Perugia, nel centro storico, dove vittima di una violenza è stata una quindicenne.
Certo, certo.
E non solo.
Certo, tra l'altro questa che tu parlavi, questa droga così definita degli stupri, è proprio una sostanza che di fatto stordisce, fa perdere la memoria e poi vengono consumati appunto queste bestialità. Andiamo avanti, senti, virus, 7500 umbri hanno gli anticorpi, i risultati dell'indagine fatta dall'Istat che mette in evidenza questo quadro, notizia come dire neutra o confortante, Erika, su questo versante?
Ma guarda, una notizia un po' attesa, perché all'inizio della pandemia si parlava di una percentuale anche maggiore che potesse essere entrata in contatto con il virus. Dall'indagine sulla sieroprevalenza fatta da Istat e Ministero, che ha riguardato tutta Italia, emerge che 6 volte i positivi testati in Italia in realtà sono venuti in contatto con il virus e quindi hanno sviluppato, certo, gli anticorpi. A Perugia, come dicevi tu, che abbiamo scritto stamattina, sono 7500, che sono lo 0,9% rispetto a una media nazionale che è del 2,5%, e a punte come in Lombardia, dove ovviamente l'emergenza sanitaria è stata molto più forte, del 7,5%. Poi ci sono dati bassissimi,
certo.
Le regioni del sud dello 0,3%, come Sicilia, in Calabria, Campania, ci sono percentuali molto più basse. Uno dei dati da non sottovalutare è quello che emerge per quanto riguarda gli asintomatici: il 30% non ha avuto alcun tipo di sintomo, che è un po' l'allerta che si è sempre,
certo.
Cioè l'allerta a cui stare dietro, perché ovviamente chi non ha sintomi e si deve però proteggere lo stesso, perché potrebbe poi infettare altre persone senza saperlo, e quindi diffondere il virus.
La prudenza non me ne è troppa. C'è un ascoltatore che ci chiede, Erika, e io lo giro a te, su, torniamo alla notizia di prima perché evidentemente fa scalpore, questa sostanza, la cosiddetta droga degli stupri, tu l'hai accennato, poi io ti ho bloccato, che non è la prima volta che viene fuori questa sostanza stupefacente, negli ultimi casi, soprattutto tra i più giovani, insomma si comincia a essere abbastanza allarmati, no? Che io credo che poi questa interessi tutti noi, ma soprattutto i genitori. Erika, non è il primo caso che in Umbria viene fuori questa vicenda legata a questa droga degli stupri, no?
Ma adesso non ci sono stati molti casi,
certo,
in realtà, in Umbria,
certo,
di utilizzo,
certo,
di droga dello stupro,
certo,
certificato. Poi, certo, quando ci sono, anche anni fa, ci fu un caso analogo di una ragazza che non ricordava e si indagò, ma senza arrivare purtroppo a poi una soluzione del caso, perché non è semplice, e non tutte le violenze sessuali, a dispetto di quello che uno possa credere, possono lasciare dei segni fisici inequivocabili,
certo,
perché la droga dello stupro, che abbassa le difese della vittima, quindi la vittima non reagisce, va da sé che non troverai i segni di atterramento sulle braccia, perché l'hanno dovuta trattenere, perché una ragazza che viene drogata non ha ovviamente la forza di reagire, quindi non trovi nessun,
certo,
nessun segno, quindi è questa la cosa. Adesso stanno sentendo anche le amiche della ragazza per capire un po' come si è svolta quella serata, se lei si sia allontanata. Però noi abbiamo dedicato addirittura un forum poco tempo fa al giornale sul pericolo delle droghe per i giovanissimi. Questo è uno di quei casi.
Certo.
Pensiamo a quello che è accaduto a Terni con l'assunzione,
chiaro,
di pochissimo metadone per due quindicenni, poco più che bambini che sono morti a causa di un'assunzione anche minima. Quindi non è solo il pericolo della violenza sessuale, è anche il pericolo che, a maggior ragione, se assunto da persone che non fanno uso di sostanze stupefacenti, anche una minima dose può rivelarsi letale.
Senti, appunto, il consumo di sostanze stupefacenti di vario genere in Umbria resta comunque un problema, Erika, adesso senza toni allarmistici.
Resta il problema, bisogna investire tra l'altro sulla prevenzione, che mi sembra poi un tema un pochino messo da parte dalle politiche antidroga negli ultimi anni, a favore di una repressione che però può fare fino a un certo punto, perché,
certo,
tu puoi bloccare lo spacciatore, ma fino a che non incidi sulla domanda, e a Perugia notoriamente, ma anche a Terni, anche in altre piazze come Città di Castello, la domanda è sempre stata molto molto alta. Pensiamo a tutte le tragedie che l'Umbria ha dovuto vivere, al ragazzino di Città di Castello,
certo,
morto in discoteca per l'assunzione di una droga sintetica mescolata all'acqua in una bottiglietta, assunta in discoteca la prima sera, che praticamente usciva con un'amichetta al mare. Ma ormai iniziano a essere talmente tante le tragedie che non possiamo più parlare di casi isolati. Dietro questa punta dell'iceberg c'è una platea di giovanissimi che assumono droghe pensando, magari per gioco, magari,
certo,
per scherzo, pensando che non succeda niente.
Politiche sociali adeguate, dicevi, non basta la repressione.
Non basta assolutamente la repressione, non risolvono tutto polizia e carabinieri in questo caso, l'ha spiegato anche il questore, parlando anche di un fenomeno che ci possiamo riallacciare con quello che sta accadendo questi giorni, degli spacciatori clandestini, perché,
sì,
va anche detto che la maggior parte siano spacciatori extracomunitari e in particolare magrebini,
sì,
clandestini, che spacciano e nei cui confronti è difficilissimo intervenire, anche per rimandarli
nei propri luoghi d'origine, certo, nei propri luoghi d'origine.
quello che sta accadendo questi giorni, anche in Umbria, dove sono in fuga una quarantina di migranti, peraltro tunisini, fa il paio con il problema della difficoltà enorme di poter rimpatriare i clandestini, in parte perché molti paesi di provenienza ti dicono che non sono loro, io sono ghanese, no, non sei del Ghana, il Ghana non lo riconosce come cittadino proprio, in parte per costi personali, cioè ogni volta che si sposta, che si deve rimpatriare un clandestino, serve la scorta che lo porta fino all'aeroporto,
c'è un meccanismo, c'è un meccanismo,
volo, insomma un meccanismo così complesso che la maggior parte dei clandestini, ma soprattutto dei clandestini che hanno magari già commesso reati, se ne sta tranquillamente anche sul nostro territorio.
Certo, senti, a proposito della fuga di questi clandestini, insomma, le forze dell'ordine sono al lavoro, ma è un segnale che ha fatto molto preoccupare non solo i sindaci ma anche le comunità locali.
Sì, perché poi è legato strettamente all'allarme, all'emergenza sanitaria, insomma, certo. Sono persone che dovevano stare in quarantena, vero che hanno fatto l'indagine, il test serologico,
sì, che è risultato, certo.
Sì, è vero che è risultato negativo, ma dovevano essere fatti dei tamponi di sicurezza che a me risulti sono stati fatti solo a quelli che sono rimasti, anche perché sono arrivati sabato sera intorno alle 19 nei centri di accoglienza di Terni, Perugia e Rivotorto, certo. Nella notte si sono allontanati, quindi va da sé che mi sembra un po' difficile che gli sia stato fatto il tampone in così poco tempo, come il fotosegnalamento, certo. Si fa un prefotosegnalamento al loro arrivo in Sicilia, ma di fatto tu non hai le impronte,
è chiaro,
quindi
chiaro.
È difficile anche poi rintracciarli sul territorio.
Il fenomeno immigrazione è complesso e comunque resta uno di quei temi che va sicuramente governato, insomma anche dalle tue parole lo si capisce perché ha vari aspetti.
Sì, anche perché io sento dire questi giorni molto no, avremo il pugno duro, però poi non ho onestamente
questo
ben capito che
non
cosa
vedi dove è il pugno duro.
Dov'è
il pugno duro non si sa, allora però... Allora, ce lo spiegheranno, però intanto noi chiediamo lumi, come suol dire, sono le 8.30, allora dopo di te, fra pochi minuti, c'è il presidente di Umbria Jazz, l'avvocato Gianluca Laurenzi. Senti Erika, ieri avevamo l'assessore alla cultura del comune di Spoleto, lì il festival, la Ada Urbani, lì il festival di Spoleto si fa, rimaneggiato, ma si fa, nonostante il Covid, nonostante il distanziamento, anche Umbria Jazz... si farà un'edizione rimaneggiata, insomma, comunque segnali che vanno colti nella loro, anche nel loro aspetto positivo, credo, se sei d'accordo.
Sì, segnali importantissimi di ripartenza. Devo dire che anche Umbria Jazz, ancora in pieno lockdown, aveva ipotizzato che se fosse passata alla fase critica della pandemia, avrebbero dedicato una mini edizione,
certo.
Al presidente sarebbe interessante adesso chiedere una serie di cose, compreso questa mozione che impegna il comune a non far svolgere un progetto in altri territori, perché è una manifestazione prettamente perugina, oppure quel nodo della capienza che fortunatamente è stata moltiplicata, perché
sì.
All'inizio si parlava di 1600 persone, che sono indubbiamente un po' poche, se i commercianti si sono rivoltati, poi chiunque sia perugino sa perfettamente che un Bregex è una manifestazione della gente, di piazza,
certo, cioè
non solo
certo.
Delle persone che poi pagano per andare a vedere il singolo concerto, perché è sempre pieno di concerti gratuiti e di un'atmosfera che si respira nella città.
È chiaro, ci sono delle problematiche legate ovviamente anche alla pandemia, no Erika? Perché
certo.
Poi anche sulla capienza
si può... Sì, ma se normalmente in centro ci sono 4-5 mila persone, per un Bregex 1700 onestamente ci erano apparse un po' pochine.
È chiaro, gireremo queste domande all'avvocato Laurenzi, se non già non ci sta ascoltando. Allora io però a te ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima settimana, ringrazio te per la cortesia e per la professionalità come sempre, e ringrazio la redazione Umbra della Nazione e tutti i colleghi. Erika, buona giornata e buon lavoro, la prossima settimana.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie, allora ci fermiamo qui, avete sentito, ci sono già delle domande per l'avvocato Laurenzi che gireremo, E noi facciamo un piccolo break, ma brevissimo, e poi subito col presidente, nuovo presidente della Fondazione Umbria Jazz, appunto, l'avvocato Gianluca Laurenzi. A tra poco.